Questa sera iniziamo con la preghiera del Salmo 67-66. È un salmo di ringraziamento per il buon raccolto. E vedremo chi è il raccolto che si prospetta, non che cos'è, ma chi è. Salmo 67-66. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto.
Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Ecco, abbiamo scelto questo salmo perché questa sera vediamo Gesù che va a Gerusalemme per la festa delle capanne, che è la festa dei raccolti, della benedizione di Dio. E vedremo cosa Gesù raccoglie a Gerusalemme. E questo tema di cosa raccoglie Gesù a Gerusalemme ci introdurrà direttamente anche nella Pasqua. E il processo che Gesù ha subito davanti al Sinedrio, che gli altri Vangeli pongono l'ultimo giorno di Gesù, ecco, Giovanni l'ha già preannunciato al capitolo quinto, qui ormai si specifica bene dal capitolo settimo, e poi al dodicesimo è già perfetto, e poi dal tredicesimo in poi ci sarà solo l'esecuzione del processo. Quindi tutto il Vangelo è un processo. E la volta scorsa abbiamo visto la fine del pane. Gesù aveva fatto delle cose strepitose, sfamate 5.000 persone, e veramente ha fatto bene ogni cosa. Però un solo difetto il Signore, che è molto bravo a fare, ma quando dà spiegazioni le sbaglia tutte. Se lui avesse taciuto, è questo che gli dicono i suoi, lascia che le spiegazioni le diamo noi, tu fai solo quelle cose che sei capace da fare e le fai da Dio. Poi, se apri la bocca, le sbagli tutte. Infatti abbiamo visto la volta scorsa, dopo il grande successo del pane, si mette a spiegare cos'è quel pane e tutti se ne vanno schifati, compresi i discepoli. E quindi, sì, è un problema quando Gesù parla, dovrebbe tacere. E però non gli riesce di tacere perché è la parola del Padre. E questo suo parlare sulla stessa realtà nostra, il pane è la realtà fondamentale, e il fatto che noi vorremmo farlo tacere proprio sul pane, sulla vita, sulla realtà fondamentale, è il problema stesso della fede. Abbiamo visto la finale del capitolo sesto e concludeva con l'incredulità, ora si sviluppa in due capitoli il tema dell'incredulità. Perché questa incredulità? In cosa consiste? Da dove deriva? Che è l'origine di tutti i mali. E sono due capitoli che all'inizio cominciano, vedremo stasera il versetto primo del capitolo primo, lo volevano uccidere. E poi alla fine del capitolo ottavo, l'ultimo versetto, 8:59, prendono le pietre per lapidarlo. solo perché ha aperto la bocca. E però il brano che leggiamo questa sera riguarda piuttosto i suoi, e i suoi siamo noi, quelli che gli vogliono bene, i consigli che gli diamo per evitare questa brutta cosa che poi gli capiterà perché parla. E i capitoli 7, 8 e poi anche il 9 sono molto unitari come tempo, luogo e azione. Cioè si trova la festa delle capanne, arriva a metà festa e parla l'ultimo giorno. Poi il luogo è il Tempio, si svolgono tutti nel Tempio, e l'azione è un succedersi di scene movimentata che è tutto un dialogo tra la parola, il Signore che parla e non fa nulla, per due capitoli, e la nostra reazione davanti a questa parola. E praticamente vedremo la nostra reazione di incredulità davanti alla sua proposta. E comunque dopo il capitolo 8 viene il 9 ed è il cieco che viene alla luce, sarà l'esempio della fede. Ora cominciamo questa sera il capitolo 7 e lo prendiamo anche un po' come introduzione al mistero della passione.
Ecco, un titolo dedotto dal testo è «Il mio momento non è ancora venuto». Dal capitolo 7 ai primi 10 versetti. E dopo queste cose Gesù girava per la Galilea. Non voleva infatti girare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Era vicina la festa dei giudei, quella delle capanne. Allora gli dissero i suoi fratelli: trasferisciti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le tue opere che fai. Nessuno infatti agisce di nascosto, ma cerca di essere noto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Infatti neppure i suoi fratelli credevano in lui. Allora dice loro Gesù: il mio momento non è ancora venuto, ma il vostro momento è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, odia invece me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa. Io non salgo a questa festa perché il mio momento non è ancora compiuto. Ora, dette loro queste cose, egli dimorò in Galilea. Quando poi i suoi fratelli salirono alla festa, allora salì anche lui, non manifestamente, ma come di nascosto.
Ecco, il brano termina con Gesù che sale alla festa delle capanne, è la terza volta che Gesù va a Gerusalemme, è salito la prima Pasqua all'inizio del capitolo secondo, ecco dove ha preso la frusta nel Tempio, e cominciando già a tirarsi delle odiosità. E questo suo primo primo gesto a Gerusalemme è segno di ciò che capiterà a Gerusalemme, che sarà distrutto il Tempio, che è lui, sarà distrutta l'immagine di Dio che abbiamo noi, e risorgerà in noi una nuova immagine di Dio, che sarà quel Dio che dà la vita sulla croce. Poi è salito di nuovo a Gerusalemme per la festa, probabilmente di Pentecoste, al capitolo 5, dove ha guarito il paralitico e l'ha fatto camminare. Ora sale per la festa delle capanne, salirà ancora per la festa della dedicazione del Tempio e poi salirà una quinta volta per la sua Pasqua. Sarà la sua festa. E Giovanni fa salire Gesù a Gerusalemme i giorni di festa, perché queste feste indicano cosa fa lui, cioè è lui la Pasqua, in lui si compie l'Esodo, è lui la Pentecoste, colui che ci dà lo Spirito. E nella festa delle capanne, che è la festa dell'acqua e della luce, dirà: chi ha sete venga a me, io sono la luce del mondo. E così nella festa della dedicazione del Tempio pure continuerà il tema del rinnovamento del Tempio, e poi l'ultima Pasqua sarà lui l'agnello immolato. E praticamente in Gesù si realizza tutto ciò che si celebra in Israele, tutto è segno di lui. E oggi vedremo appunto l'inizio di questa festa delle capanne, dove Gesù dice che non vuole andare e poi ci va. E al centro di questo racconto c'è che i suoi fratelli non credevano in lui. Quindi è un brano che concerne il rapporto tra Gesù e i suoi fratelli. Ecco, questi fratelli di Gesù sono i suoi parenti stretti, si chiamano fratelli, cugini e tutti. Per esempio in Giovanni c'è ai piedi della croce Maria di Gesù, la madre, sua sorella Maria, è difficile che due sorelle si chiamino con lo stesso nome, Maria di Cleopa nel senso che ha sposato un certo Cleopa, quindi fratelli si chiamano i parenti stretti, il clan. Dietro questi parenti di Gesù, questi parenti di Nazareth, dietro questi suoi ci sono tutti gli altri suoi, fino agli ultimi suoi che siamo noi. Cioè sono quelle persone che lo conoscono bene, è uno di loro, e sono quelli che rischiano di essere i più lontani dalla fede. Avete presente nel Vangelo di Marco, si dice che i suoi presero sua madre e andarono da Gesù per prenderlo dicendo è fuori di sé. Il primo giudizio che danno i suoi familiari è che è fuori di sé. E non perché sia cattivo, poverino, perché è molto buono, diciamo, però molto ingenuo. Anzi, è fuori di sé, cioè è matto. E capita qualche volta persone molto brave, ma ecco, non dovrebbe parlare. E allora andavano per prenderlo in modo da poterlo dirigere e anche usare, perché veramente era uno che ci sapeva fare. Però quanto a ragionare sbagliava sempre tutto. Pensate, se lui andando a Gerusalemme prima volta poteva star buono e fare un miracolo invece di fare quel gesto nel Tempio. Quando va la seconda volta fa il bel gesto, l'ha capita, fa camminare uno, e poi poteva dire scusate l'ho fatto di sabato, ero distratto, invece che far tutto il discorso sul sabato e meritarsi la condanna della legge. Quindi cercavano di consigliarlo bene, un po' quello che facciamo sempre noi col Signore, che sappiamo noi come devono andare le cose, gli diamo noi i consigli, abbiamo gente esperta in teologia, in diplomazia ecclesiastica, in tutte le cose, che devono consigliare il Signore ciò che deve fare, perché lui è
sprovveduto.
Sì, diciamo così.
Fuori di sé fuori. È detto in Marco, Vangelo di Marco, il capitolo terzo. Cioè non è una traduzione, dice, più letterale, no, è proprio così.
E poi il testo è fine, perché dice i suoi, stando fuori, che sono fuori, dicono è fuori di sé. Bisogna vedere chi è fuori. Siamo noi che siamo fuori di lui e del suo spirito. E in genere uno proietta sull'altro quel che lui è fuori. Sì, certo che è fuori, sono fuori io. E allora vediamo questo brano che ci vuole introdurre alla fede attraverso l'incredulità dei suoi.
Siamo i primi due versetti, dove sta Gesù, e poi una nota cronologica e più. Dopo queste cose Gesù girava per la Galilea. Non voleva infatti girare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Era vicina la festa dei giudei, quella delle capanne.
Ecco, ci si presenta Gesù che è tornato in Galilea dopo la seconda puntata a Gerusalemme, che avevano deciso di ucciderlo perché si faceva come Dio, agendo di sabato, diceva: io agisco di sabato perché faccio le opere del Padre mio che agisce di sabato. E allora dicevano: costui bestemmia, si fa come Dio. E allora scompare da Gerusalemme e va in Galilea, nella sua patria, dove viaggia più tranquillo, anche perché non si preoccupano meno di questioni teologiche. Però i giudei cercavano di ucciderlo. E per giudei si intende in Giovanni, che è giudeo, ecco, si intende i capi del popolo giudaico, non il popolo, e lo usa espressamente in senso ostile questa parola giudei, per cui quando leggiamo Giovanni dobbiamo leggerlo non come lo leggeremmo noi: i giudei sono cattivi, è un giudeo che scrive e rimprovera i suoi, che ama infinitamente, dicendo: ma perché non avete capito? Non so se mi spiego, cioè uno può parlare male di una persona alla quale vuol bene per scuoterla. È come Paolo, no? Che è il più duro contro i giudei nel senso dei farisei, eccetera, perché è fariseo lui stesso. E dice: e io sono disposto a essere separato da Cristo per amore dei miei fratelli giudei. Cioè, è questo amore così grande che li spinge anche a essere forti, dove manca questo amore sia solo forti è molto pericoloso. Comunque qui si profila chiaramente il mistero della croce, lo vogliono uccidere, e il finale del capitolo ottavo, che chiude questa scena sull'incredulità, prendono le pietre per lapidarlo. Cioè il non ascoltare la parola di Gesù vuol dire ucciderlo, perché lui è parola, la parola non ascoltata è l'uccisione della parola. Ed è vicina la festa dei giudei, quella delle capanne. La festa delle capanne è chiamata la festa per eccellenza, è una festa che si fa alla fine dell'autunno, la festa del raccolto, e commemora la fine dell'Esodo, quando Israele entrò nella terra promessa, cessò la manna perché c'era il raccolto già pronto che è dono di Dio. E si chiama delle capanne o dei tabernacoli perché si stava quella settimana nelle capanne per ricordare il cammino del deserto, si leggeva i libri della legge per ricordare il dono della legge. Poi questa festa è stata sovrapposta anche alla dedicazione del Tempio di Salomone, quindi richiamava il Tempio, la presenza di Dio, quella che era stata l'arca nel deserto. Poi soprattutto questa festa delle capanne, che era la grande festa, era il segno della festa finale, quando tutti i popoli si sarebbero convertiti al Signore e sarebbero venuti a Gerusalemme. Quindi era la festa per eccellenza. E Zaccaria, capitolo 14, parla di questo giorno del Signore, quando il Signore sarà uno su tutta la terra e tutti i nemici torneranno al Signore. Quindi è la festa della riconciliazione universale, e proprio in quella festa esplodevano anche tutte le attese messianiche del re Messia che doveva venire, ed era una festa che, ancor più della Pasqua, poteva portare a tumulti messianici. E questa festa fa da cornice alla rivelazione di Gesù come sorgente della vita e luce del mondo, perché in questa festa Gerusalemme era illuminata a giorno durante la notte e si attingeva l'acqua da Sileo l'ultimo giorno, la si versava sul Tempio e poi la si versava fuori le mura per indicare che la benedizione raggiungeva tutto il mondo, non solo Gerusalemme. E originariamente era una festa agricola, e come la Pasqua era una festa di pastori, in cui si festeggiava il raccolto. A ottobre tutto raccolto, raccolta anche l'uva, quindi quando si raccoglieva l'uva, che era il coronamento della terra, e che poi venne storicizzata appunto agganciandole agli avvenimenti di Israele. Ed era una festa campestre di danza, di luce, di gioia, proprio festosa. Si dice che chi non ha visto Gerusalemme, la festa delle capanne, ha visto nulla di bello al mondo. Era proprio la festa per eccellenza. E allora Gesù è esortato dai suoi, come vedremo, ad andare a questa festa. Era una delle quattro feste per le quali si saliva a Gerusalemme.
Rapidissima una sottolineatura circa il fatto che Gesù girava per la Galilea, e non è il semplice andarsene per la Galilea, ma è quasi un aggirarsi allusivo della comunicazione che Gesù tiene, comunicazione della sua parola, comunicazione di se stesso. Ecco, certo, non è che si aggirasse perché aveva paura di andare, non è che si muovesse per turismo. Vedo il Signore come quasi mendicante, cioè offerente ma anche mendicante del consenso, dell'accettazione nostra. Versetti 3-5. Allora gli dissero i suoi fratelli: trasferisciti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le tue opere che fai. Nessuno infatti agisce di nascosto, ma cerca di essere noto. Se fai queste cose, manifesta te stesso al mondo. Infatti, neppure i suoi fratelli credevano in lui.
Qui è da notare una cosa ovvia, e per capire i ragionamenti di questi suoi fratelli, che 2000 anni fa in Israele non c'erano i mass media e la TV. Quindi era necessario girare. Se volevi fare il Messia, se volevi prendere in mano il potere, cosa devi fare? Datti da fare, vai in giro. È inutile che stai qui in un paese oppure in periferia. Vai a Gerusalemme, alla festa. Lì confluiscono per questa festa da tutta la nazione anche tutti i pellegrini che vengono dalle altre parti, e allora ti rendi noto, perché se non sei noto non esisti. Quindi è la storia più vecchia del mondo. I suoi hanno il criterio normale, scusa, per avere in mano il potere cosa devi fare? Devi essere noto. E però stai attento a una cosa, per vedere le opere che tu fai, stai attento a fare e a non dire nulla, per favore. Perché se dici, se parli sbagli, fai solo quelle belle opere, guarda il pane che hai dato nel deserto qui da noi a Tiberiade, se lo fai a Gerusalemme, basta, è finita, è arrivato il Messia e finalmente inizia il regno di Dio sulla terra. Quindi per favore non stare nascosto, va a Gerusalemme, fai le opere e taci. È la strategia normale, in questo caso lui deve tacere, ecco, per noi invece bastano le parole senza opere, non avendo le parole, non avendo le opere diciamo le parole. Lì invece lui che ha le opere taccia e faccia così. Ecco, è la strategia per prendere il potere, vecchia quanto è vecchio il mondo. E i suoi fratelli hanno buon senso, gli vogliono bene, come noi oggi vogliamo bene al Signore. E cosa vorremmo noi? Ecco, vorremmo che il mondo fosse in buone mani, in mani del Signore, in mani di chi gestisce in nome di Dio. Ecco, la storia è antica e i suoi familiari volevano questo. Noi dopo 2000 anni diciamo tanti mea culpa per aver voluto questo troppe volte. Speriamo che i mea culpa non siano solo per il passato, ma ci aprano gli occhi anche sul presente, perché ancora adesso vogliamo le stesse cose. Cioè la strategia del mondo, che è la strategia dei suoi fratelli, cioè che la nostra strategia è esattamente il contrario di quella di Cristo, che non vuole il potere, che si è fatto pane, che si è fatto servo, che non vuol dominare nessuno. Perché così l'uomo sia libero davvero e sia figlio di Dio e fratello degli altri. E non giocato da queste cose. Ecco, se Gesù il Messia avesse preso il potere in nome di Dio, poveri noi, chi più ci avrebbe liberato da questa oppressione? Invece lui è venuto proprio per non prendere il potere e per lavare i piedi e per venire appunto non sul cavallo e sul carro armato, ma in modo diverso. E come vedete, i suoi hanno la mentalità comune ad ogni uomo. Gesù ha deluso i suoi di Nazareth familiari, ha deluso i giudei, ha deluso gli apostoli, ha deluso anche i romani, deluso ancora noi cristiani oggi, perché per questo suo stile di povertà, di servizio, di umiltà, che è lo stile di Dio. E bisogna stare attenti che se può essere dei suoi e volergli anche bene, senza osare dire è fuori di sé, però lo consideriamo così. E allora ci rimediamo bene a quel che lui dice, dicendo il contrario. E voi ricordate che tra questi suoi c'è anche Pietro, che dopo averlo riconosciuto come Cristo, quindi come il Messia, come il re che deve venire a dominare il mondo, Gesù gli dice: ma sappi che io mica domino il mondo, io verrò disprezzato dai potenti, dai ricchi, dai sommi sacerdoti, sarò messo a morte e proprio così darò la vita nuova a tutti voi. E che è quella vita nuova che non consiste nell'avere le cose, nell'avere le persone, nell'aver tutto in mano, ma consiste nel sapersi mettere in mano come il pane. E Pietro lo rimproverò aspramente, Gesù lo chiamò Satana. Quindi, come vedete, l'incredulità fa parte dei suoi, fa parte di noi, perché non abbiamo il criterio di Cristo. Ed è morto per questo Cristo, non per i cattivi, per i buoni che gli vogliono bene hanno un altro criterio dal suo.
L'incredulità non è morta, ma perdura. Credere in lui era difficile per i suoi, neppure i suoi, è difficile per noi oggi.
E poi notate, no, i verbi. Non agire di nascosto, cerca di essere noto, addirittura manifestati al mondo, cioè di risonanza mondiale devi essere, perché tu sei veramente mondiale. E sono suggerimenti ben precisi. Ecco, e i suoi che non credono in lui, nell'episodio analogo che abbiamo in Marco, si dice Gesù si meravigliava della loro incredulità. Cioè la nostra incredulità, come anche la nostra fede in un episodio, quello della Cananea, fa meraviglia al Signore, cioè lo sorprende. Perché la fede e l'incredulità non la programma neanche Dio. Dice, io faccio quel che posso, poi stiamo a vedere come l'altro risponderà. È una cosa inedita anche per Dio, la nostra libertà, che si esprime nell'accettare o meno Lui.
Allora dice loro Gesù, il mio momento non è ancora venuto, ma il vostro momento è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi, odia invece me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Salite voi alla festa, io non salgo a questa festa perché il mio momento non è ancora compiuto.
Ecco, Gesù alla proposta di andare a manifestarsi al mondo a Gerusalemme dice il mio momento non è ancora venuto, il mio momento di manifestarmi. Il momento è il momento opportuno in Giovanni in genere è l'ora, è l'ora della manifestazione, l'ora del regno di Dio, l'ora decisiva della storia, l'ora in cui lui rivela la sua gloria al mondo, sarà la croce. Non è ancora giunto il momento. C'è ancora un cammino da fare. Comunque il momento si profila già. Ecco, mentre il vostro momento è sempre pronto, Cioè, il bene ha bisogno di tempi lunghi anche. Una pianta a crescere impiega anche secoli, a cadere cade in un istante. Così fare il male si può fare subito all'istante. Il bene è lento, ha tempi lunghi, e poi viene l'ora in cui c'è. Il chicco di frumento, prima che venga il momento, prima scompare, muore, poi viene il momento del frutto. Quindi il bene è lento, e Gesù è cosciente di questo. E probabilmente deve anche lui stesso e i suoi discepoli crescere in questa conoscenza, lui come uomo. Il vostro è sempre pronto, è così. Il fare il male, guarda, si può sempre. Tant'è vero che quando vuoi far presto una cosa, in genere è perché se fai un furto devi farlo presto, quando c'è nessuno, perché sennò dopo ti vedono. Cioè il male deve essere fatto presto, perché se è bene può essere fatto normalmente anche dopo, salvo rare eccezioni di urgenza. E poi Gesù continua: voi state tranquilli, il mondo non può odiarvi, invece odia me. Perché non può odiarci il mondo? Perché il mondo la pensa come voi, come noi. L'odio e l'amore, secondo la consonanza, due che la pensano uguali, litigano per forza perché la pensano uguali, ma poi fanno un buon concordato e si intendono e si spartiscono secondo le forze e il potere. Quindi non c'è odio. Mentre invece odiano me perché testimonio della loro malvagità. Lui realmente si oppone al mondo, ai criteri del mondo. Ecco, e qualche volta preoccupa vedere, no, come si cerca di adattarsi a tutti i costi, alle varie mentalità, e come si cerca di spartire il bottino che il mondo desidera, così abbiamo anche noi la nostra parte. Non è una cosa molto buona. Amare il mondo inteso proprio come struttura del mondo, come ricerca di potere, di ricchezza e di dominio sulle persone, questo è contrario a Dio. E ogni volta che noi cristiani ce ne immischiamo, semplicemente uccidiamo Cristo. L'abbiamo fatto già una volta, lo facciamo sempre. Ecco, poi chiediamo perdono, grazie a Dio, però chissà quando venga la volta che lo comprendiamo mentre lo facciamo e lo smetteremo di fare. Ecco, è un problema di conversione profonda. E quando avremo i criteri di Cristo, allora sperimenteremo che ci sono contrarietà, non solo da parte degli altri, ma anche in noi stessi. No, aspetta, allora. E ancora continua Gesù dicendo: salite voi alla festa, io non salgo. Salirò a un'altra festa, perché il mio momento non è ancora compiuto. Il momento della sua festa sarà l'ultima Pasqua. E allora resta in Galilea. Fin qui tutto chiaro e coerente.
Il suo sarà un altro salire, sarà la scendere addirittura sulla croce. Proseguiamo gli ultimi due versetti. Detto questo, dette loro queste cose, egli dimorò in Galilea. Quando poi i suoi fratelli salirono alla festa, allora salì anche lui, non manifestamente, ma come di nascosto.
Ecco, Gesù allora resta in Galilea, come ha appena detto, io non vengo alla festa. Poi subito dopo si contraddice e va alla festa. Allora ci si domanda, l'autore del Vangelo poteva almeno non dire che ha detto che non andava e poi va, per scusarlo un po'. Come mai il Signore si contraddice? Ecco, Giovanni è specialista un po' in queste ironie, non è che si contraddica. È vero, il Signore non va a questa festa con loro. Va da solo, non con loro. Va a questa festa, ma non a questa festa. A questa festa decidono di fargli le feste. Va in un altro modo e allude a un'altra festa. E poi non ci va, come dicono loro, in pubblico, manifestamente. Ci va di nascosto. Ecco. C'è un modo diverso di partecipare alla festa di Gesù. E tra l'altro non farà niente per due capitoli. Per due capitoli semplicemente si attirerà l'odiosità del mondo con le parole che dice. E poi alla fine, per completare l'opera, guarirà un cieco, però facendo il giorno più solenne della festa, che era il giorno di sabato, una cosa che non si poteva fare. Ha fatto del fango con lo sputo e lo spalmò sugli occhi per far venire alla luce il cieco, simbolo della creazione nuova. Questa creazione nuova, appunto, che gli costerà la vita. Ecco, possiamo un po' su questo testo fermarci anche con una considerazione così che ci introduce alla Pasqua. Voglio dire, qual è il nostro rapporto effettivo col Signore? Diciamo di aver fede, di credere in Lui, ma in quale Signore? Nel Signore che domina dalla croce, ponendo la vita a servizio di tutti? Oppure nel Signore che pensiamo noi, nel Signore che vorremmo noi, nel Signore che soddisfa tutti i nostri desideri, diciamo, mondani? Ecco, sarà un po' l'argomento di questi capitoli, ma è bene che in questo periodo pasquale ci confrontiamo con la croce del Signore e gli chiediamo davvero qual è la sua festa, qual è il suo modo di manifestarsi, qual è la sua gloria.
Suggeriamo qualche testo complementare. Oltre al Salmo 67-66 che abbiamo pregato all'inizio, anche il Salmo 118. Poi qualcosa sulle feste in Esodo capitolo 23, 14-19, 34-21-23. Poi dal Deuteronomio, capitolo 16, diamo semplicemente delle indicazioni, 13-17. Poi Primo Re, capitolo 8, versetto 2, poi 64-66. Poi Zaccaria, profeta Zaccaria è stato citato, capitolo 14, 1-19. Poi dai Vangeli Marco, i suoi vennero e restando fuori, dicono, è fuori di sé, Marco 3, 20, 35 e Luca 4, 16, 30.
Sì, io non vorrei fare polemico, però cioè, mi veniva un dubbio, leggendo il brano, da dov'è che si può capire che i discepoli, i fratelli di Gesù, gli dicono di stare zitto? Cioè, forse nel contesto viene fuori o verrà fuori nei capitoli successivi. Però qui io, cioè, non mi verrebbe da pensarlo.
Sì, viene fuori nel brano precedente. Dopo che Gesù ha dato il pane, lo cercano per farlo re. Dopo che ha parlato la sinagoga di Cafarnao, se ne vanno tutti. Quindi, finché tace, lo fanno re. Se parla, lo fanno fuori. I suoi che gli vogliono bene concludono: questo è matto, è bravo perché le cose le fa, però non deve parlare. lasci parlare a noi che siamo uomini di mondo. Perché è chiaro che non vanno per eliminarlo, perché è un numero per loro da baraccone che gli rende avere uno così. Quelli cattivi, quelli buoni, dispiace loro che faccia così. Cioè le opere che fa le approvano tutti, quel che dice nessuno. Al contrario di noi, che in genere quel che diciamo è approvabilissimo, quel che facciamo un po' di meno.
Mi sembra di dedurre qualcosa che è interessante, cioè il fatto che è importante l'interpretazione di quello che succede. Ecco, Gesù dà un'interpretazione che non collima affatto con quella che è l'interpretazione degli altri. Forse potremmo anche dire che l'uso che si fa dei segni, dei gesti, segni proprio tipico di Giovanni. Ecco, Gesù dà un'interpretazione e finalizza i segni per qualcosa. Gli altri che si atteggiano, diremmo, un po' a manager di quello che lui fa, stravolgono il significato, quindi il senso di quello che lui fa, lo utilizzano in un altro modo. No?
Sarebbe Gesù che non deve parlare, noi possiamo dargli consigli.
Riflettevo sulla solitudine di Gesù fino ai 30 anni, che era una solitudine, diciamo così, normale, nel contesto del quotidiano. Come ha incominciato a frequentare la gente per questa sua missione? Anche in questo brano in modo molto esplicito, la sua solitudine è proprio evidente, quasi la dovesse continuamente scegliere, però nello stesso tempo si trova in questa solitudine. Cioè vedo un filo, come dire, di speranza per noi, perché se ci proponiamo qualcosa di simile a... Ecco, quello che ci accompagna, anzi è indispensabile, è una certa solitudine. Ma una solitudine penso che sia anche indispensabile e buona, diciamo, no? Inevitabile e buona. Perché magari se no ci perderemo per strada.
Si fa davvero impressione, a questo punto, se uno ci pensa bene, la solitudine di Gesù, che i suoi parenti, coloro con i quali è stato 30 anni, che hanno visto ciò che ha fatto in questo periodo, nelle tre feste precedenti, nelle due feste precedenti, i suoi parenti non lo capiscono. Addirittura, dicono gli altri Vangeli sinottici, vanno a prenderlo perché è pazzo. Ma io penso ancora adesso che realmente Cristo è abbastanza solo, perché Pietro non l'ha accettato chiaramente. Cioè, quando Cristo si rivela nel suo modo particolare di essere, che è il modo di Dio, che è amore, che è umiltà e servizio, chi lo prende sul serio? Voglio dire, chi prende sul serio i poveri cristi in giro? È la stessa cosa. Cioè, noi abbiamo altri criteri di valutazione e giudichiamo fuori di testa uno che si preoccupa degli ultimi, che il problema è davvero non come guadagnare di più, non come far successo, ma come aiutare la gente, come... ma questo non è... uno si sente solo, però non si sente solo, perché alla fine capisce che il padre è con lui, il figlio è con lui, e tutti poveri alla fine, e siamo tutti poveri alla fine, dovremmo essere solidali in questo. Però è molto lento il cammino di comprensione. Anzi, quando uno lo intraprende si accorge di essere solo, nel senso che si sente abbandonato anche da se stesso, perché dice, ma allora anch'io queste cose no, le vorrei e non le voglio. È un cammino molto serio, sì.
Viene a pensare anche che il tema accennato era già quel preludio sinfonico che è il prologo, si diceva già, venne tra i suoi non l'accolsero. Cosa che succede, come è successo, e probabilmente succederà ancora nella storia.
Mi sono venute da fare le considerazioni piuttosto, direi, eretiche a questi discorsi. Cioè che quando il Padre Eterno ci ha creato non sapesse bene che cosa veniva fuori. Tant'è vero che si è pentito un sacco di volte. Prima volta quando ha fatto il diluvio, poi molte altre volte in seguito. Ecco, è proprio... sbagliato pensare che, nonostante tutta la cura che ci ha messo, la perfezione, nonostante ci abbia messo 4 miliardi di anni poi a crearci, alla fine non sapesse cosa veniva fuori?
Io penso che, come il figlio, che è la parola del padre, fa un unico errore, quello di parlare... Così Dio Padre fa un unico errore, che è quello di avere noi come figli. Ecco. E però Dio è convinto di aver fatto bene e si giustifica subito dalla prima pagina della Genesi, che evide che era buono, era l'uomo molto buono. Credo che Dio ha uno sguardo molto profondo. È solo che c'è qualcosa in mezzo, che è la libertà dell'uomo. Se non avesse dato la libertà all'uomo o gliel'avesse tolta, non ci sarebbe nessun guaio. Solo che ci sarebbe il più grande guaio, che l'uomo non sarebbe uomo e non sarebbe figlio di Dio. E allora Dio, che ci ha dato la libertà, ha uno sguardo molto lungo, sa che la usiamo male, perché lo vede, eppure non la toglie. È così importante. E poi è sicuro che la nostra libertà cambia, perché in realtà non siamo liberi, siamo schiavi delle idee di successo, di potere, di dominio. Questa non è libertà, è schiavitù al Dio di questo mondo. È convinto che noi diventiamo liberi quando vediamo la verità che ci fa liberi. E la verità è che Dio è Padre, e che il Figlio dà la vita per noi. Cioè, quando uno scopre la verità, allora diventa libero. Scopre la sua identità. Il figlio è venuto a restituirci la nostra identità di figli e di fratelli. Allora diventiamo veramente liberi. E il peccato originale è proprio un guasto nella conoscenza di chi è Dio. Quindi se non conosco Dio nella sua realtà di padre e me come figlio, divento schiavo del mio egoismo, cioè devo in tutto il modo cercare di essere qualcuno con che cosa? Ammassando ricchezze, beni, potere, dominio. Cioè, diffondendo la morte. Solo quando conosco cos'è la vita, che essere figlio e fratello, allora divento libero. E Dio, che la sa lunga, pensa che l'uomo è fatto davvero per la verità, però la verità è lunga come la storia. E io sono convinto che presto o tardi tutti la comprendiamo. Anche Dio è convinto, se no non l'avrebbe fatto l'uomo. E qualche volta ci si chiede se non c'è anche una pazzia collettiva, perché il mondo è sempre stato uguale come adesso, cioè dall'inizio l'uomo ha sempre cercato le cose sbagliate, il peccato originale vuol dire questo. Però c'è una differenza, e che oggi non occorre cercarle, cioè noi siamo esonerati dal pensare, dal valutare, dallo scegliere, dal decidere, dal capire che abbiamo sbagliato a scegliere, come Adamo e Eva dal principio, che si scoprono nudi, dico non abbiamo fatto così bene. Noi invece proprio oggi, nel periodo del mondo come rappresentazione compiuta, ormai non c'è più nulla da decidere, riceviamo tutto dai 5 canali dei sensi e siamo agiti da queste immagini, che è perfetta idolatria, per cui il rendersi conto della nostra stupidità è più impegnativo, ma credo che ci si arriva. E quello che stupisce proprio è la diffusione della stupidità, l'incapacità di valutare in termini critici la notizia, perché viviamo di notizia, è la notizia che crea la realtà, fin dall'inizio, La notizia del serpente ha creato una cattiva realtà fin dall'inizio. Ecco, avere gli occhi critici oggi è più difficile, perché tutta rappresentazione non ti scontri mai con la realtà. E però appunto credo che è importante, e è quello che cerchiamo di fare qui, ma che si cerca di fare dappertutto, penso, gli uomini di buona volontà, è formare delle coscienze che sanno davvero valutare ciò che entra attraverso i sensi, gli occhi, l'udito, per vedere se questo è vero o è falso, se costruisce l'uomo o lo demolisce, se crea davvero solidarietà, umanità oppure la distrugge. E questo è determinante oggi. Una volta forse erano meno questi input e allora si poteva anche galleggiare. Oggi la sfida è molto grossa e anche molto bella, perché tra l'altro questi mezzi, se ci sono, vuol dire che sono previsti nella creazione, sono buoni, e l'uso che ne facciamo che non è buono.
A rinforzo del discorso delle diverse visioni, quelle dell'uomo, cioè quella di Dio, è un pensiero dell'oscuro medioevo, però vedevano in queste cose, cioè dice che la visione dell'uomo negativa è più corta, la visione di Dio, che è profondamente ottimistica, è più verace.
Ma mi veniva in mente questo, partivo dal discorso che facevi prima, accorgerci della nostra stupidità, ecco. E questo probabilmente in un certo senso ci riusciamo anche a farlo, probabilmente, con un po' di buona volontà. Non, il senso critico esiste, ce l'abbiamo, chissà, però vediamo il bene e facciamo il male, vedo le cose buone e faccio invece il male. E questo qua è purtroppo la nostra costante. Più ci misuriamo, è un chiodo un po' fisso per me, più ci misuriamo e più ci accorgiamo della lontananza, nonostante gli sforzi, i tentativi e il nostro... È un po' come proporci di fare una grande scalata. Noi non solo non possiamo neanche sognare la vela, ma spesso non riusciamo neanche ad andare in quota, per cui penso che molti si, in qualche modo, si rassegnano, si stancano e dicono, vabbè, restiamo a valle, associamoci al grosso, intruppiamoci, e sostanzialmente in qualche modo abbandonando questa ricerca, che è un po' anche la nostra tentazione, la tentazione di morte, insomma. Ma allora è troppo difficile. Confidiamo solo nella misericordia di Dio. Noi non ce la faremo mai. Tu che cosa dici?
Io dico una cosa molto semplice. La misericordia di Dio è grande, certamente, ma soprattutto la misericordia che Dio ha già usato per noi, ci ha dato l'uso di ragione, usiamola una volta ogni tanto. Cioè, io confido molto nella ragione dell'uomo, che è il primo dono di Dio, e la ragione dell'uomo consiste nel dire: sì, ho sbagliato, sono stato scemo. È la più grande dignità. Sì, ho mentito perché sono stato disonesto. È la più grande dignità. Quando non arrivo a questo, dico: o sono scemo o disonesto. Cioè, il Signore ci ha dato questa capacità che è l'impronta, è il suo sigillo. Cioè, siamo fatti per la verità, per la bontà, per la giustizia. E quando mi accorgo che sono l'opposto, la mia coscienza me lo fa capire, quindi devo risvegliare la coscienza. Il problema è solo di coscienza, poi tutto è grazia, d'accordo, ma la prima grazia è l'ascolto della coscienza, perché l'uomo fa il male non per cattiveria, per schiavitù e per incoscienza. Quindi la grazia passa attraverso la coscienza, tant'è vero che viene attraverso la parola la grazia. Queste parole, dice Gesù, sono spirito e vita, la grazia stessa di Dio, lo spirito e la vita. Perché in fondo l'uomo agisce in base alla parola che mette dentro, ecco, se è una parola di luce, di amore, agisce così. Se è una parola opposta, fa il contrario credendo di far bene. Quindi bisogna anche stimolare molto le persone a essere ragionevoli, per cui il vero problema, addirittura diceva uno giustamente, non è essere credenti o non credenti, è essere pensanti o non pensanti. È lì il problema. Perché uno credente beve tutto, mi fa paura, beve una cosa e il suo contrario, senza accorgersi. Come Adamo ha creduto a Dio senza capire, ha creduto a Satana senza capire. C'è uno che è pensante.
Tu dici che basta pensare, ma non è mica un messaggio facile quello cristiano. Più si va avanti, più ci si rende conto che un messaggio molto sofisticato, cioè non è proprio alla portata di tutti pensare, analizzare, capire. Infatti si vede che quasi ogni volta che Gesù parla non è capito.
E anche questo è vero. Però il fatto che mentre parli non è capito e la gente capisce di non capirlo è il primo livello. Come in ogni dialogo, e lo dicevamo qualche tempo fa, c'è sempre il fraintendimento. Però se c'è la volontà del dialogo, il fraintendimento diventa un po' alla volta l'intendersi fra di noi. Ecco, e così direi, la nostra ragione fraintende molto, come Gesù stesso è stata fraintesa la parola. Però ci si accorge che se si va avanti, un po' alla volta si corregge il tiro. Cioè avere anche il coraggio della continuità e del dire non ho la verità in tasca. Ecco, a me quello che fa paura è chi è sicuro e scambia la sicurezza con la verità. Uno che ricerca, ecco, approda certamente a qualcosa. Uno che è sicuro, avesse anche la verità, l'ha già distrutta. Ce l'ha in tasca, come Dio in tasca non mi sta, e in ogni luogo anche altrove, grazie a Dio. Uno che cerca invece lo trova dappertutto, e poi trova un po' alla volta che le cose collimano, lo trova qua, lo trova là, vede che ci sono dei massimi comuni divisori, comincia a capire qualcosa, ecco. È frutto di esperienza il comprendere, di apertura. Tant'è vero che ogni volta che capisco qualcosa, è una cosa che non avevo ancora capito, se no dico sì, lo so già. E quindi è perché mi sono disposto a qualcosa che mi ha messo in questione. E il capire è sempre un lasciarsi mettere in questione. Cioè un convertirsi in fondo, no? È chiaro che questo genere di parola, che è la parola del Vangelo, che poi è la parola dell'intelligenza, è esattamente il contrario della parola alla quale siamo abituati, perché la scuola rischia sempre di essere un addestramento. Poi oltre alla scuola c'è varie ore al giorno di scuola che uno assorbe della televisione, che è peggio di addestramento, è puro slogan, e giornali pure, slogan di parte, e dico, bisogna educarsi a pensare, mentre invece c'è tutta una tendenza alla distruzione dell'intelligenza attraverso la massificazione dei pensieri pensati, già digeriti, eccetera, che ti esonerano dal pensare, ma questo è grave. E io credo che questa cosa così grave, siccome l'uomo è fatto per pensare, susciterà la reazione contraria. Infatti, non so, in 30 anni che siamo a Milano, è mai capitato che tanta gente voglia conoscere la parola di Dio come adesso, che c'è meno tempo per pensare. Forse dice allora bisogna ripensare alle cose fondamentali, perché l'uomo è fatto per la verità. Come figlio al prodigo non può mangiare carrube, perché? Ma non lo so perché, ma le poteva mangiare e non le ha mangiate, preferisce tornare a casa.